www.redigio.it e la storia continua. Il naviglio battagliero. Fatta in seguito la pace, si pensò, col processo del tempo, ad usufruire quell'embrione di fossato applicandola anche a un uso della navigazione. Per far ciò, i nostri vecchi fecero derivare dal Ticino e dall'Adda due grossi canali d'acqua per congiungerli insieme con apposite chiuse. Dette conche, entro l'alveo che era stato disposto in origine a solo titolo di pubblica difesa. Milano si trovò così circuita da tre parti del canale Naviglio, sul quale si innalzarono tanti ponti levatoi per dare accesso a 10 porte e postelle fortificate. Assicurata in tal modo la parte meridionale della città, si pensò a guarentirne la parte settentrionale con un castello a torri monumentali. Povera Milano! Credevasi diventata forte coi suoi ponti levatoi e col suo turrito castello, ma non era più la libera Mediolanum, che un poeta latino aveva esaltato col titolo di Seconda Roma. Essa aveva perduto la propria autonomia. E per una lunga serie di secoli quelle opere fortilizie non servivano che a far passare i cittadini di Milano sotto le forche caudine dei tedeschi di ogni regione, dei francesi e anche degli spagnoli. Ma doveva pur spuntare il giorno designato del popolare riscatto ed eccosi aprire alle perfine la seconda e ultima pagina storica del canale Naviglio rifatto battagliero. Allo spuntare della primavera del 1848 e proprio alla vigilia di San Giuseppe, leggevasi di buon mattino sulle cantonate di Milano un breve avviso con l'inevitabile marchio dell'Aquila Grifania, in cui si annunziava che il popolo di Vienna aveva cacciato Metternich e si concedeva anche ai milanesi le franchigie della libera stampa, mantenendo però i minacciati rigori dello stato di assedio, rimandando a 3 mesi la riunione pacifica della malvagia congregazione centrale. Il popolo di Milano, indignatissimo, richiamò alla memoria il grido storico del genovese Balilla: «Ehi, che la inse! E che ciò finisca!» Si armò, come poté, alla meglio coi fucili da caccia e con le vecchie spade dei nonni, e poi, con l'accompagnamento del podestà, si recò al palazzo del presidente del governo. Lo trasse in ostaggio e fece firmare l'ordine per l'alluramento della milizia cittadina. Ciò non poteva piacere al maresciallo Radetzky, che aveva in quei giorni raccolto in Milano un esercito di 27.000 soldati di ogni arma, con 60 pezzi di grossa artiglieria e 2 compagnie di razzieri dalla Congreve per dare l'incendio. A onta di tanta mole di armati, il popolo accettò la battaglia e mandò al cospetto di suoi assalitori, dopo 34 anni di forzato silenzio, il fatidico grido di «Viva l'Italia!» e si fregiò il petto della tricolore coccarda. Nei primi 2 giorni di combattimento il nemico credette che bastasse dalla caccia ai cittadini, che come fossero tante belve. Numerosi presidi armati di palazzo di corte sulle altitudini del Duomo, dalla Grande Guardia al Generale Comando, al palazzo del genio militare, alle caserme, e apersero un vivo fuoco di moschetteria contro il popolo qua e là aggruppato fra le vie, per intimidirlo e spegnere proprio nel cuore la rivolta popolare. I cittadini asserragliarono tosto i corsi, le piazze, le vie, e dalle barricate, dalle finestre e persino dai tetti risposero a ogni genere di attacchi e vinsero dappertutto. Le truppe disseminate per la città vennero dopo 2 giorni fatte ritrarre al castello per ordine del maresciallo Radeschi, che aveva colà portato il suo quartiere generale, dopo aver a viva forza rapiti e trattenuti in ostaggio alcuni fra i cospicui cittadini. Il popolo armato aveva intanto eletto il suo comitato di guerra, il quale diede subito prova di conoscere validamente una buona parte degli avvenimenti guerreschi, tanto di attacco che di difesa. Ed ecco il suo piano strategico. www.redigio.it E la storia continua.